questa Bibbia ha un carattere speciale perché si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della lettera apostolica Maxim Illud di Benedetto XV, appunto del 1919, che ha dato un nuovo vigore alle opere missionarie. Intanto questa considerazione che è il 1919 e Benedetto XV è colui che aveva condannato la prima guerra mondiale con il famoso epiteto l'inutile strage, lui che è diventato papa il 13 mi sembra, quindi prima la guerra e poi dopo la guerra fa questa lettera apostolica pensando alle missioni. Mi viene da fare il paragone, mi è venuto a fare il paragone, condivido con voi, con Nietzsche. Nietzsche è il famoso filosofo della morte di Dio, perché Nietzsche ha partecipato come volontario alla guerra franco-prussiana nel 1870-71. Genere, come volontario senza armi, cioè per assistere i feriti di guerra, e a lui furono affidati 6 soldati feriti. Dicono i testimoni che fu esemplare Nietzsche, perché dormiva con loro, gli altri lo facevano, avevano degli orari, lui si mette per una settimana, notte e giorno, ad assisterli continuamente, con una dedizione esemplare. Però Nietzsche non ha elaborato lo scandalo della guerra. Ora io non sono in grado di, poi ci sono francamente fonti che attestino questo, ma non è difficile immaginare che quando lui dichiara, in Così parlò Zarathustra, che è dei 10 anni dopo la fine della guerra, la morte di Dio, dice Dio è, non c'è più, l'abbiamo ucciso, inutile stargli dietro, ha detto Santoni, non è difficile immaginare che sia un frutto, una conseguenza dello scandalo della guerra. Lui ha visto la sofferenza, ha visto la violenza, ha visto questi malati che sono morti e non è riuscito a elaborare l'orrore della guerra. E quando c'è la guerra, Dio viene eclissato. Ne sappiamo bene qualcosa, eh? Abbiamo già 2 secoli scorso. Mi viene questo paragone perché Benedetto XV invece, vedete la novità del Vangelo, no? Che pure ha assistito a una guerra tremenda, la prima guerra mondiale, con un massacro vero e proprio di centinaia di migliaia di persone, tanti anche civili, reagisce con l'evangelizzazione. E per lui la guerra non lo fa inciampare nel pessimismo e nella remissione, ma lo sprona a moltiplicare le forze per annunciare il Vangelo. Questo, cari fratelli e sorelle, è il modo di stare nella realtà, anche oggi. Se vogliamo lamentarci di tante cose che non vanno, sia nella Chiesa sia nel mondo, per carità, si fa domattina, ma questo non serve a niente. Se dobbiamo constatare dei mali e dentro la Chiesa e fuori dalla Chiesa, questo ci sprona ad essere ancora più convinti nell'annuncio del Vangelo, ad essere positivi, ad essere persone di speranza, non lamentose, non remissive, non che si riccano le ferite, ma che ritrovano là. È impressionante quando confessioni. Permettete che lo legga questo brano. Sembrava bello. Persino durante il periodo dei primi tre secoli del cristianesimo, diceva il detto di Vicentino, quando la furia delle persecuzioni scatenate dall'inferno pareva dovesse affogare nel sangue la Chiesa nascente, la voce del Vangelo fu bandita e risuonò fino agli estremi confini dell'impero romano. E quando poi furono concesse alla Chiesa la pace e la libertà, assai maggiori furono i suoi progressi, per opera specialmente di uomini insigni. È l'epoca in cui Gregorio l'Illuminatore converte l'Armenia, Vittorino la Sestiria, Frumenzio l'Etiopia, Patrizio gli Irlandesi, Agostino di Canterbury gli Inglesi, Colomba e Palladio gli Scoti, Willibrord gli Olanda, Bonifacio e Osgario la Germania, Cirillo e Metodio gli Slavi, Guglielmo penetra tra i Mongoli, Gregorio X manda missionari in Cina e i figli di Francesco d'Assisi ristabiliscono una fiorente cristianità abbattuta in seguito dalla tempesta della persecuzione. Scoperta l'America, una schiera di missionari parte. Bartolomeo de las Casas si consacra alla protezione dei poveri. Nella stessa epoca Francesco Saverio, dopo aver tanto sudato nelle lingue orientali nel Giappone, muore sul limitare dell'impero cinese, verso cui anelava, quasi discutendo con la sua morte una via nuova di evangelizzazione. Nell'immenso mare Pacifico non esiste, cent'anni fa dice, alcuna isola, per quanto sperduta, che non sia stata raggiunta dallo zelo operoso dei nostri missionari. Bella questo quadro, eh? Questa forza della Chiesa è una forza veramente soprannaturale. E la risposta alla prima guerra mondiale fu un nuovo zelo apostolico. Ecco, questo è vivere il Vangelo, cari fratelli e sorelle. Benedetto XV dice anche tante cose, ma dice anche l'importanza della inculturazione. La Chiesa è cattolica, che vuol dire universale, e vuol dire che non è per nulla straniera presso nessun popolo. La Chiesa cattolica, per definizione, è aperta a tutti i popoli, non fa selezione di alcuno, perché il Vangelo è per tutti. E dice, si preoccupa, che quando i missionari vanno, poi parla anche dei difetti dei missionari ovviamente, specialmente dopo la scoperta del Nuovo Mondo, ed è stato ricordato nella testimonianza sulla Mazzonia, non devono imporre la propria cultura, ma inculturare il Vangelo nelle culture dove si trovano, perché lo Spirito Santo non annienta la cultura di un popolo, la santifica, vuol dire che corregge gli errori che ci sono e valorizza il buono che c'è, orientandolo verso il Vangelo e facendolo gradino per approdare alla vita nuova del cristiano. Perché il Papa ha accolto l'Instrumentum Laboris di preparazione al Sinodo dell'Amazzonia, che si sta celebrando e finisce ancora tra poco, fatto dai pastori che operano nell'Amazzonia, e ha accolto in Vaticano gli indigeni che hanno chiamato la terra la madre terra, è stato per l'ennesima volta tacciato di eresia amazzonica e molti si sono scandalizzati e sono stracciati le vesti. Evidentemente non c'è ancora una crescita adeguata al concetto di missione e siamo ancora un europee, occidentali, e ci troviamo in certi aspetti incapaci e paurosi di accogliere culture diverse che invece allo Spirito Santo non gli fanno per niente paura, perché sa come santificare ogni cultura. La successora, mi ricordo, di Madre Teresa di Calcutta, Suor Nirmala, lei si convertì dall'induismo e disse: io ho aderito al Vangelo quando ho scoperto che ciò che di buono c'era nell'induismo, che mi veniva indicato dall'induismo e che non riuscivo a realizzare, il Vangelo mi ha dato la grazia di realizzarlo in voi. Ecco, quindi l'inculturazione. La seconda cosa da dire è che il tema della missione oggi, che Papa Francesco ha voluto dare a questa giornata particolare, missionaria mondiale particolare in questo centenario, battezzati e inviati. Voi sapete perché, ne abbiamo parlato altre volte. C'è una conversione missionaria che la Chiesa persegue da tempo e che ci sta facendo consapevoli tutti di essere missionari. Abbiamo detto l'altro giorno nella visita pastorale che facciamo da domani, si conclude a Piazza Cetona, in una chiesa riempita di gente. Tutti voi siete di fatto missionari, ma non perché andate fuori a predicare il Vangelo. Voi, cari amici, dovete diventare missionari dentro. Che vuol dire? Quando venite alla messa, che è una cosa tradizionale, si fa per tradizione, per convinzione, per osservare il precetto, non venite soltanto per voi stessi. Pensate agli altri. Cioè, io so che venendo qui annuncio il Vangelo, perché la gente mi vede venire in chiesa e sa che qui si prega Gesù. Quindi anche sta zitto zitto per la messa e torna a casa, di fatto può vivere questa esperienza con spirito missionario, cioè pensando a chi è fuori, a quelli che ancora non conoscono Gesù, e offre questo suo andare alla messa come testimonianza a loro, e di fatti è una bella testimonianza. Non solo, ma quando è qui non prega soltanto per i propri cari e per i propri defunti, ma prega per quelli fuori che devono ricevere la fede. È come si diventa missionaria. Questa conversione missionaria dei battezzati, di tutti i battezzati, è l'obiettivo che in questo momento la Chiesa universale, cioè del mondo, perché riguarda tutta la Chiesa questo processo, si è prefissata di raggiungere. Noi lo stiamo vivendo concretamente con la visita pastorale, anche qui in questa parrocchia ci sono un discreto numero di discepoli missionari. È un'esperienza pratica, molto semplice, però di attuare questa conversione missionaria, ma soprattutto di scoprire la bellezza dell'andare ad annunciare il Vangelo. Proprio la forza, la gioia che ci dà questo uscire di casa e andare a incontrare personalmente tutte le persone. Ecco. In ultimo, il Sinodo dell'Amazzonia. In questo momento la Chiesa Cattolica è l'unico ente di un certo spessore che dà voce a chi non ha voce, perché questi indios, le cronache non ne parlano granché, ma sappiamo bene, ce lo dicono i missionari, che vengono sistematicamente massacrati, uccisi, o dei villaggi sterminati per intero, ma non se ne parla. Sono le grandi multinazionali che hanno interesse ovviamente a toglierli per avere campo libero, il sinodo è una scelta coraggiosa della Chiesa in questo momento, perché denuncia questa, dà voce a queste persone, le pone all'attenzione mondiale. È una grande commozione umana, bella, che la Chiesa in modo profetico sta attuando, perché la Chiesa deve sempre più stare dalla parte degli ultimi, sempre. Gesù ha fatto questo, noi dobbiamo fare questo. E in questa sinodo non partecipano soltanto gli indios dell'Amazzonia, ma mi diceva padre Giuseppe, gesuita, che spesso viene a piazze, e lui ha una casa dei gesuiti, di cui lui è il rettore responsabile, che in questo momento del sinodo sta ospitando i membri del sinodo, ma e anche gli uditori, e ci sono indigeni da altre foreste, dalle foreste africane, dalle foreste dell'Indonesia, perché hanno capito che questo è un modo per essere considerati dall'opinione pubblica mondiale, cosa che non gli succede mai. E la Chiesa invece dà voce a loro. Vedete, cari amici, ci sono tanti motivi per considerare questa stagione particolare della Chiesa e del tempo che viviamo. Tutto può essere letto e deve essere letto, secondo quello che ci dice il Papa Francesco, in senso missionario. E le difficoltà che incontriamo sul nostro cammino diventano delle energie, suscitano delle energie sempre nuove per annunciare la Signoria di Gesù su tutti gli uomini. Vedete, e chiudo davvero, mi colpisce il fatto che la Bibbia comincia con la benedizione di Adamo ed Eva. Quando l'ha fatta, Dio gli dice, li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicatevi, dominate sulla terra. Questi uomo e donna primordiali che la Bibbia ci presenta non erano induisti, non erano musulmani, non erano negri, non erano gialli, erano due esseri umani, gli unici di tutto il mondo in quel momento, e hanno avuto la benedizione di Dio. Quindi ogni uomo su questa terra ha questa benedizione. Quindi ogni uomo è benedetto. Da qui capite il dovere di annunciare il Vangelo, perché ciò che il peccato originale ha storpiato possa essere ricostruito. Ogni uomo possa ritrovare la benedizione primordiale e molto di più, perché Cristo ci ha dato molto di più, ma noi siamo legittimati a rivolgersi ad ogni uomo e ad accogliere